giorni in cui potevi partire, perché hai pensato proprio a lunedì. Gli uccelli cantano l'estate alle porte, tempo di mare, di granite e limone. Chissà quale fine, sarcasmo d'autore, avresti sfoderato senza giri di parole. Viva l'Italia, il calcio, il testosterone, gli inciuci e le buttane in preda all'ormone. A noi ci piace assai la televisione, proprio l'oggetto di coesposto in salone. Chissà quale amara considerazione avresti concepito in virtù del pudore. Mandaci una cartolina e una ridente foto di te, che prendi il sole sulla spiaggia con la solita camicia bianca ed il giornale aperto sulla pagina sportiva, mentre stai sul bagno asciugabeato tra le braccia di un tramonto. Giorni in cui potevi morire, perché hai pensato proprio a lunedì. Strade caotiche, litigi agli incroci, quanti cafoni su veicoli e scene. Chissà quale fine, sarcasmo d'autore, avresti sfoderato in questa triste occasione. Mandaci una cartolina e una ridente foto di te, che prendi il sole sulla spiaggia con la solita camicia bianca ed il giornale aperto sulla pagina sportiva, mentre stai sul bagno asciuga canticchiando una canzone romantica. Mandaci una cartolina e una ridente foto di te, che prendi il sole sulla spiaggia con la solita camicia bianca. Mandaci una cartolina e una ridente foto di te, mentre stai sul bagno asciuga e cogli con stupore un nuovo giorno.
Per sempre può rivelarsi lo spazio più aperto all'invenzione, non solo perché la memoria è labile, ma perché i frammenti che tratteniamo diventano straordinariamente vivi, potenti, quasi mitologici, pur rimanendo dentro i confini del mondo quotidiano che li ha originati. Insomma, tanti racconti, tante toccanti ricostruzioni di ramificazioni e destini, anche di famiglie ebree. Questo è Scritto nella memoria. Racconti italiani. Erano i giorni migliori, erano i giorni peggiori. Maria Rosa Cutrufelli. Non ho bisogno di cercarlo, mi basta alzare lo sguardo ed eccolo qua, davanti ai miei occhi. Un volumetto di media grandezza con la copertina gialla. Viene da lontano. È sottile com'è, ho paura di smarrirlo dentro il caos della libreria e per questo lo tengo sempre in prima fila, ben visibile. Ogni tanto lo leggo, più precisamente lo sfoglio, perché dopo tutto questo tempo lo so a memoria. È un racconto in versi di Ignazio Buttitta, La paglia bruciata, e porta una dedica sul frontespizio. A Maria Rosa, cu è siciliano, certo, così i sapi. Caccinasciunta Sicilia. La traduzione per i forestieri suona pressappoco in questa maniera. A Maria Rosa, Chi è siciliano certe cose le sa, perché c'è nato in Sicilia. E sì, forse il vecchio poeta aveva ragione, ma il problema è che io, in quel 1973, anno della dedica, non ero per niente sicura di saperle certe cose, e infatti mi trovavo a Riesi, nell'antico cuore minerario della Sicilia, seduta al tavolo di un bar assieme a Ignazio Buttitta e a Tulli Vinai, proprio per mettere alla prova la mia capacità di comprensione. Dubitavo di me stessa. In fondo avevo appena 9 anni quando mi avevano trapiantata a Bologna, e da quel momento l'isola si era allontanata, assumendo a poco i tratti ingannevoli del ricordo. Sentivo che la sua verità mi sfuggiva. Senza contare che avevo altri legami, altre storie, altre attrazioni con cui fare i conti, non ruotavo attorno a un unico centro di gravità. Ed era inevitabile che fosse così, dato che per tutta l'infanzia mi ero divisa tra la Sicilia e Firenze, spartendomi in modo equo tra i nonni materni, continentali, e i nonni paterni, isolani, muovendomi in continuazione da un posto all'altro, da una casa all'altra, avanti e indietro. Insomma, ero cresciuta con le radici fluttuanti. Per me non c'era nord e non c'era sud, c'erano solo i lunghi, eterni viaggi dall'isola al continente, viaggi che duravano un'intera notte, un intero giorno, a volte anche di più. Un pendolarismo che mi piaceva moltissimo, intanto perché il treno del sole, così si chiamava il diretto, che dalla Sicilia andava fino a Torino per poi tornare indietro, era pieno di gente sconosciuta che eccitava la mia fantasia. Inoltre, in treno potevo dormire sulle ginocchia di mia madre e pranzare al sacco, pescando dentro il borsone le uova che nonna Maria, l'isolana, aveva cotto per noi. Uova con il tuorlo verde, bollite per ore. E nel viaggio di ritorno le uova venivano sostituite dalle fette di roast beef della nonna Dina, la continentale, sempre molto preoccupata per le mie abitudini alimentari. «O che si mangia in codesto modo?» bisbigliava a labbra strette per non farsi sentire da mia madre. Viaggiavamo d'inverno, ma anche d'estate, in una sorta di emigrazione all'incontrario. Quando gli altri, i veri emigranti, scendevano giù per le ferie, noi si prendeva la direzione opposta e si saliva al nord. Però a Firenze d'estate fa più caldo che in Sicilia, e allora il viaggio proseguiva verso la casa di Poggio a Caiano, dove l'aria era più fresca, le colline più dolci, e la villa di Lorenzo de' Medici aveva un colore così morbido e luminoso da rammentarmi un frutto di marzapane. Mio padre era raramente con noi. Lui d'altronde non stava né in Sicilia né a Firenze, né tantomeno a Poggio a Caiano. Stava a Bologna a fare le sue ricerche sulla scissione degli ioni o sull'inquinamento atmosferico, salendo ogni giorno, gradino dopo gradino, in cima alla Torre degli Asinelli o della Garisenda. Ho dimenticato quale fosse delle due, per esaminare gli strumenti che da lassù controllavano l'impurità dell'aria. Poi, all'improvviso, avevo 9 anni per l'appunto, venni traslocata anch'io a Bologna. E fu allora che scoprì l'esistenza dei terroni. Per l'esattezza fu alla scuola elementare Guglielmo Marconi, in via Emilia Levante, che imparai l'ABC della differenza e venni a sapere che nord e sud non erano semplicemente due punti cardinali. Erano per molti versi come due squadre di calcio e bisognava per forza scegliere se tifare per l'una o l'altra. Secondo i miei compagni di classe, che non peccavano di originalità, va detto, i terroni si distinguevano dai comuni mortali per certe loro caratteristiche peculiari. In primo luogo parlavano strogoto e in secondo luogo usavano la vasca da bagno per tenere a mollo il basilico. Io ero nata a Messina e questo indubbiamente faceva di me una terrona, ma parlavo un italiano più che corretto, senza strane inflessioni, e nella mia vasca da bagno non avevo mai visto piante commestibili e nemmeno ornamentali. Quindi chi ero? Io. E per quale squadra dovevo tifare? Per farla breve, ero incappata in un problema di identità. C'è una poesia di Wim Wenders che dice «identità». Parola che riscalda al solo pronunciarla, ha un gusto di quiete, di appagamento, pacatezza. Una parola incandescente, su questo non ho dubbi, ma purtroppo il suo calore a me non ha mai dato quiete o pacatezza, e forse per la sua stretta vicinanza con quell'altra parola, quella che è diventata l'imperativo assoluto del nostro tempo, identificazione. Non c'è scampo. Che lo si voglia o no, tutti dobbiamo avere un'identità e relativa carta che la comprovi, perché tutti dobbiamo essere identificabili e identificati. Non per niente è Traven, scrittore vagabondo e misterioso, che si è sempre nascosto dietro uno pseudonimo, a raccontare i mali di questa ossessione in uno dei suoi romanzi più belli, La nave morta, dove mostra con rara potenza come l'identità per obbligo sia un corridoio senza finestre e senza uscite. E a ben vedere fu proprio in un corridoio di questo tipo che mi ritrovai intrappolata a Bologna mentre frequentavo la quarta elementare. Per uscirne mi dichiarai fermamente e appassionatamente terrona, ma era una mezza verità o una mezza bugia, fate voi, e oltretutto non risolveva granché. Se infatti al nord ero una terrona, tale almeno mi proclamavo, al sud chi ero? Anche là alla fin fine mi consideravano una specie di forestiera, tanto che mia cugina, quando mi rivolgevo a lei in dialetto, faceva una faccia schifata. «Maria Santa, parli come una continentale!» Era una falsità, una cattiveria bella e buona, dato che nella mia voce non risuonava né la calata toscana né quella bolognese. Tuttavia il mio accento, o meglio, la mia mancanza di accento, mi metteva sempre fuori gioco e non era una cosa piacevole. Affatto. Come qualsiasi bambino ero affamata di normalità. Il mio primo grande desiderio era di essere uguale a tutti gli altri, o se non proprio a tutti, almeno a qualcuno. E invece, ovunque andassi, mi sentivo un corpo estraneo. Perciò soffrivo. Ero molto suscettibile, ombrosa, e perfino i complimenti mi apparivano sospetti. Una volta a Bologna un compagnuccio mi sussurrò con gli occhi scintillanti: «Ah, sei un drago!» E nel gergo di allora significava che non ero banale e che gli piacevo esattamente per questo. Ma io scoppiai a piangere in maniera irrefrenabile. Non volevo essere un drago. In conclusione, mentre un tempo ero felice di oscillare tra opposte appartenenze e fedeltà, ora, crescendo, avvertivo il peso di quel vagabondaggio emotivo. In realtà ero ancora felice di essere com'ero, con le radici fluttuanti, ma avevo bisogno di sapere quale terreno fosse più fertile per me e di capire se alla fine i miei piedi si sarebbero fermati. Così, dopo la laurea, decisi che era venuto il momento di riappropriarmi dell'isola. Ormai signora di me stessa e dei miei spostamenti, tornai in Sicilia e ci rimasi per 3 anni, insegnando prima a Gela e poi a Riesi, dove Ignazio Buttitta, che era di passaggio per un saluto al suo amico Vinay, mi scrisse quella dedica consolatoria con la sua calligrafia ampia e generosa. Dunque, Gela. Una città e un lembo di Sicilia a me del tutto sconosciuti. Messina, per cominciare, ossia il posto dove ero nata, si protendeva verso il continente e il paese di mio padre, di nonna Maria, la nonna che cuoceva troppo le uova, si trovava sulla sponda ionica, sotto la montagna, che poi sarebbe l'Etna, a pochi passi dalle spiagge di Taormina. Gela, al contrario, guardava l'Africa, tutt'altro mare, tutt'altra costa, invece dei monti aveva attorno una pianura che nel tempo antico, quando Roma comandava il mondo, era il granaio dell'impero e adesso si presentava come una distesa di campi di carciofi, le foglie bruciate dai fumi del petrolchimico. Era quasi notte. Quando vi arrivai per la prima volta, avevo recuperato alla stazione di Catania la mia 500, che mi aveva seguita da Bologna con un treno merci, e da lì avevo imboccato la superstrada per Gela. Il traffico era scarso e i rifornimenti assicurati da un'unica stazione di servizio a metà percorso, uno spiazzo nudo, lambito da un'invasiva terra gialla, un deserto. Dal finestrino entrava un vento secco, asciutto come la terra, e io guidavo adagio, ascoltando sul mangianastri i canti popolari di Giovanna Marini. Eh sì, ero una ragazza impegnata, come si usava dire, anche musicalmente. Non ero sola in quel viaggio, mi ero sposata da non più di 2 mesi e sul sedile del passeggero mio marito batteva il tempo, tamburellando con le dita sul ginocchio. Andammo avanti per non so quanti chilometri, macinando musica e polvere, quando vidi il cielo arrossarsi all'orizzonte come per un tramonto tardivo e assieme al vento entrò di colpo nell'abitacolo un respiro grave, cupo, cavernoso, che mi fece pensare all'ansito di un ciclope. Ma non era Polifemo a darci il benvenuto sulla costa occidentale dell'isola, bensì il petrolchimico dell'Eni, anzi dell'Anic, come si chiamava all'epoca, un mito di tutt'altro genere. Fermai la macchina ai bordi della corsia perché volevo godermi lo spettacolo delle ciminiere e per gustarlo meglio mi accesi una sigaretta. Anche mio marito puntava gli occhi nella stessa direzione, tuttavia non sembrava che la scena lo impressionasse più di tanto. Per lui, continentale dalla testa ai piedi, quelle fiamme che si alzavano a illuminare il confine tra la terra e il cielo rappresentavano solo un luogo di lavoro, come un altro. Mentre per me, per me incarnavano il sogno dello sviluppo, la promessa della modernità. Era per questa promessa che avevo deciso di partire ed ero talmente entusiasta, talmente presa dall'idea del ritorno, che avevo spinto anche lui ad accettare il lavoro che gli aveva offerto l'ANIC. E si era appena laureato in ingegneria chimica e a trasferirsi con me perché il nuovo ci attendeva entrambi. Il nuovo. Nella mia immaginazione era la nascita di una Sicilia più ricca, più moderna, che magari chissà avrebbe potuto interrompere la diaspora che svuotava le case portandosi via uomini e donne. Com'è finita nel proseguo del tempo lo sappiamo bene. Dismissioni, malattie, cancro, disoccupazione. E in coda alla parola sviluppo la comparsa improvvisa di un piccolo, eloquente aggettivo. Mancato. Però quella notte, mentre ascoltavo il respiro delle torri di acciaio, il sogno era ancora intatto e aveva l'apparenza della realtà. Il petrolio affluiva, gli impianti lavoravano a ritmo incessante, lanciando nel buio il loro richiamo. La città si popolava e gli uomini accorrevano dai paesi dell'entroterra per ingrossare le file di una giovane classe operaia. Prima c'era la più cruda povertà. Ora c'è aria di festa, aveva detto in un'intervista un dirigente dell'ANIC. E io adesso ero lì, partecipe e testimone di quell'allegria. Era la festa dei terroni e non potevo non esserci. Dovete sapere che in quei primi anni 70 a Gela era in vigore una sorta di apartheid. In paese abitavano gli indigeni, mentre i settentrionali avevano la loro dimora in contrada Macchitella, dove l'ENI aveva fatto costruire un quartiere residenziale, un villaggio a sé stante per i suoi impiegati e i suoi dirigenti. Ma la distanza fra il paese e il villaggio non si contava solo in chilometri, perché alla Macchitella potevi vedere tutto quello che mancava a Gela: campi da gioco, giardini, aree pedonali, il bus scolastico e servizi di ogni tipo, pubblici e privati. Come è evidente, era molto più comodo risiedere alla Macchitella e logica voleva che pure noi andassimo a stare nel quartiere dell'ENI, ma io mi opposi nella maniera più decisa, neanche parlarne. Il mio posto era fra gli indigeni. E così affittammo un appartamento in paese, il primo che ci capitò. L'indirizzo che compariva sulle lettere che spedivo a mia madre e agli amici, si scrivevano ancora molte lettere a quel tempo, aveva un suono nobile. Palazzo Amaru. Suggeriva facciate barocche, scaloni a doppia elica, pietre chiare e lucenti di quarzo, come quelle che si estraevano dalle cave di Modica. Poi gli amici del nord, venivano a trovarci ed era divertente osservare la loro espressione quando scendevano dalla macchina e si trovavano di fronte al Palazzo Amaru. Una casaccia nuova e per di più pretenziosa, rivestita di mattonelle tanto sfacciate da far venire il mal di testa. Credo di non aver mai avuto una casa più pacchiana di quella, e ne ho avute tante, di ogni specie. Dopo qualche mese traslocammo in un appartamento più piccolo, vicino al lungomare. L'umidità trasudava dai muri, fin dentro gli armadi. La muffa macchiava le giacche di pelle. Disegnava ricami sulle coperte e lasciava impronte biancastre di date leggere sui vestiti. La notte però dal mio letto sentivo il rumore della risacca, delle onde, che venivano a riposarsi sulla spiaggia dopo aver attraversato il canale di Sicilia. Mi addormentavo pensando, un giorno anch'io sbarcherò sulla sponda africana del nostro mare, il mare di mezzo, come dicono gli arabi. Eh sì, la casa era piccola, ma grande a sufficienza per ospitare gli amici di passaggio, e che altro si può chiedere a una casa? Era anche un punto di ritrovo per le donne del mio gruppo, quelle con cui da subito avevo dato vita al primo collettivo femminista siciliano. Cettina, Ninfa, Vera e fra le altre Giovanna, che ci lasciò presto per scapparsene a Roma in cerca di fortuna. Il femminismo era una pratica politica abbastanza recente e in Sicilia ancora del tutto sconosciuta, quindi la novità di un collettivo femminista a Gela non passò certo inosservata. Le famiglie si allarmarono, la fama dei nostri incontri si allargava e un giorno il mio preside, insegnavo al liceo classico, venne in aula e si mise a sedere nell'ultimo banco per controllare quello che dicevo. Anche i militanti del Partito Comunista erano preoccupati. Li scandalizzava il fatto che parlassimo di sessualità e che osassimo affrontare argomenti tabù come l'aborto o la violenza domestica. E perciò ci tenevano d'occhio e ogni volta che andavamo a discutere con le donne dei quartieri bracciantili, un loro feudo elettorale, ci correvano dietro per fermarci. Ma a noi si correva più in fretta. Non ci mancavano né le forze né l'entusiasmo ed eravamo perennemente indaffarate a organizzare qualcosa. Una riunione, un dibattito, la partecipazione a una qualche iniziativa in un'altra città o in un paese vicino. Perché oltre a scrivere i soliti volantini, ci impegnavamo in testi più elaborati dove ognuna, dal suo punto di vista, provava ad analizzare il ruolo e il peso delle donne nel sud, dello sviluppo e del petrolio. Qualcuno di questi scritti venne poi ripubblicato in un fascicolo speciale, tutto nostro, di Rendiconti, la rivista di un grande, grandissimo poeta bolognese, Roberto Roversi, un continentale, che scriveva «Non posso parlare di Sicilia, perché l'amo e mi fa paura». In sintesi erano anni di passione politica, la vita girava attorno a questa passione, tutto si faceva in suo nome, nient'altro contava e tutti i rivoluzionari nostrani, presto o tardi, calavano a Gela perché la sua classe operaia, il nuovo proletariato industriale del mezzogiorno d'Italia, era un'attrazione irresistibile. Passò da Gela l'intera sinistra extraparlamentare. Lotta continua, potere operaio, avanguardia operaia, autonomia operaia. Passò pure Adriana Faranda. I compagni e le compagne venivano, si chiudevano in qualche casa a complottare, a buttare i semi dell'organizzazione, dicevano loro, e se ne tornavano da dove erano venuti. Noi si restava a fare i conti con i problemi quotidiani, dalla mancanza d'acqua alla mancanza di scuole e a litigare sui compiti storici della classe operaia. Ma che volete? Era un'epoca di saggezza, era un'epoca di follia, era tempo di fede, era tempo di incredulità, era una stagione di luce, era una stagione buia, era la primavera della speranza, era l'inverno della disperazione. Ogni futuro era di fronte a noi e futuro non avevamo. Tanto per citare Dickens. A noi però, nell'euforia della gioventù, bastava quel nostro affaccendato presente. Io comunque non ero interessata alla classe operaia, ma alla vita delle donne e volevo vederla e farla vedere nella sua realtà quotidiana, nelle sue pieghe più nascoste e impensate. Era un po' come fare emergere dall'ombra la mia stessa vita o come toccare finalmente la sua radice più profonda. Insomma, desideravo raccontare com'erano davvero le siciliane, al di là degli stereotipi e dei luoghi comuni. Un'ambizione che sarebbe rimasta tale se nel frattempo non fossi diventata corrispondente di Noi Donne. Non so quanti ancora ricordino quel giornale nato durante la Seconda Guerra Mondiale e uscito dalla clandestinità nel 1944. Ma non fate l'errore di pensare che si trattasse di un giornaletto qualsiasi. Era un settimanale che sfornava anche 600.000 copie a numero e vantava fra le sue direttrici nomi prestigiosi come quello di Miriam Mafai. Lavorare a Noi Donne come corrispondente dalla Sicilia e più avanti dall'Africa, per me fu un apprendistato straordinario che mi permise fra l'altro di conoscere l'isola così come volevo conoscerla e di attraversarla da un capo all'altro, intervistando centinaia di donne, entrando nelle loro case, nei loro luoghi di lavoro o di ritrovo, in circoli privati e in sedi di partito o sindacato. Per uno dei miei primi reportage andai con la mia 500 blu fino a Modica, che non era la spettacolare cittadina che abbiamo imparato a conoscere grazie al commissario Montalbano, ma un luogo di duro bracciantato. E ci andai per un evento clamoroso, un convegno di donne braccianti. Il caporalato era, allora come oggi, una normale forma di reclutamento. Nella piazza di Gela vedevo ogni mattina gli uomini che aspettavano la chiamata, con la coppola nera in testa e gli scarponi grossi da campagna. Ma donne no, non ne avevo mai viste. Da dove sbucavano fuori, tutto a un tratto? La risposta me la diede Caterina, la giovane organizzatrice del convegno, mentre osservava con uno stupore quasi intimidito la sala piena. Straripante, un successo inaspettato. Caterina non era una vera e propria sindacalista, era una studentessa che faceva volontariato alla Camera del Lavoro. Una donna, mi informò quel giorno, non va mai in piazza. A reclutarla ci pensa il marito, il fratello, un parente qualsiasi o anche un semplice conoscente. E se per caso non ha un uomo in casa, una donna non contratta mai direttamente gli uomini. Garantiscono per lei, ma guarda, disse. Sono andata a cercarle una per una e ora sono tutte qui. Il suo unico rammarico era di non poter fare la stessa cosa per le coadiuvanti. Quelle sono difficili da contattare. Vivono isolate, nelle campagne, senza servizi, senza strade. Magari sono loro a portare avanti l'azienda agricola del marito, ma il lavoro che fanno non è riconosciuto come tale, non percepiscono salario, non hanno assistenza o contributi per la pensione, niente, assolutamente niente. E nessuno le cerca, nessuno le vede. Nemmeno le operaie del resto godevano di una qualche forma di visibilità, anzi, a leggere i giornali sembrava che in Sicilia le lavoratrici non esistessero proprio, né in campagna né in fabbrica, e che l'intera popolazione femminile fosse composta di casalinghe o di vedove bianche, addolorate vestali dell'emigrazione, che i cronisti amavano dipingere come donne segregate in casa a non fare nulla, se non tenere acceso il sacro fuoco familiare. Bocche inutili, in definitiva, capaci solo di mangiarsi le rimesse degli emigranti, parassiti sociali. Ma il panorama che io andavo scoprendo, era molto più movimentato di quello che presentavano i giornali. Intanto le lavoratrici c'erano, e come? A cominciare dalle operaie, anche se tutti facevano a gara per renderle invisibili. All'ISMA di Licata, una fabbrica di confezioni che dava lavoro a 545 persone, per l'80% donne, un sindacalista mi affrontò con una durezza sproporzionata. Non mi torna giusta questa cosa. Perché vuole parlare con le operaie? Sono le meno adatte. Noi possiamo spiegarle tutto ciò che vuole. Perfino il sindacato si fidava delle donne soltanto se rimanevano nell'ombra. Feci un'infinità di viaggi per parlare con queste lavoratrici invisibili. A Sciacca, negli agrumai interni di Lentini, cioè nelle fabbriche di conservazione e lavorazione della frutta. A Gagliano, dove si diceva che vigesse il matriarcato perché la Lebole, Una fabbrica tessile su 450 dipendenti impiegava 400 donne. A Priolo e a Villa Rosa, in provincia di Enna, dove le operaie erano ancora più invisibili perché lavoravano a domicilio per le fabbriche fantasma sparpagliate nelle case. A Milazzo incontrai le raccoglitrici di gelsomini. E detto così può sembrare quasi un passatempo romantico, nella realtà è un lavoro che spezza la schiena, simile a quello delle mondine. Il gelsomino è un fiore pregiatissimo per la pasta che se ne estrae e che serve per fabbricare qualsiasi profumo, o meglio, serviva. Perché ormai l'essenza base dei profumi è prodotta artificialmente e già in quegli anni il settore era in crisi. Ma siamo ancora tante, mi assicurò Carmen, una ragazza con le mani sciupate, il viso morbido, paffutello da bambina. Si comincia a lavorare a luna di notte, perché è l'ora in cui il fiore sboccia ed è più profumato. Dall'una si prosegue fino alle 9, alle 10 del mattino. Si lavora con i piedi nell'acqua e non c'è illuminazione, ma non ce n'è bisogno, perché il bianco dei gelsomini spicca nel buio. È facile seguire la sua traccia. Mentre parlava, io immaginavo quella schiera di donne curve a respirare il profumo dei fiori, che poi sarebbe finito addosso ad altre donne, in chissà quale parte del mondo. Diverse generazioni di gelsominaie si erano date il cambio nel corso del tempo, passandosi il lavoro e l'esperienza di madre in figlia, di nonna in nipote. La nostra categoria è sempre stata la più combattiva qui a Milazzo, si premurò di specificare Carmen, con l'orgoglio nella voce. Siamo sempre state il nucleo più forte della Camera del Lavoro. Nel periodo di Scelba, quando facevamo sciopero, ci mandavano contro le colonne motorizzate. Mia madre è stata rinchiusa per non so quanto tempo in una cella di sicurezza. Però adesso, grazie alla lotta portata avanti da sua madre, tutte le raccoglitrici avevano diritto agli indumenti protettivi, grembiuli, stivali, eppure al resto. Un orario di lavoro ben definito, la pesa dei fiori sulle bilance automatiche, sotto il controllo di una commissione e il riconoscimento della malattia professionale. L'anchilostomiasi. È un verme che si prende per via cutanea e giunge all'intestino e allo stomaco. Provoca anemia, emorragie continue, svenimenti, pallore. La fatica è tanta, ma io dentro non ci torno. Dentro. Ossia in casa, a sgobbare gratis, senza un salario o un riconoscimento. Pur di non finire in questa trappola, era disposta a qualsiasi sacrificio, ma anche a Milazzo era già arrivato il progresso, vale a dire una raffineria di proprietà del petroliere Monti, che aveva occupato i terreni migliori e stava inquinando l'aria e le acque. Non potevano durare a lungo i gelsomineti, con il loro fragile profumo e quel bianco intenso che di notte guidava al lavoro delle donne, e infatti non durarono. Dopo Milazzo andai ad Augusta, ad Avola, a Ragusa, a Pachino, con l'immancabile registratore e la macchina fotografica a portata di mano. Intervistavo e fotografavo. Da principio la fotografia fu soltanto qualcosa che mi chiedeva il giornale, un'aggiunta all'intervista, un sovrappiù, che in redazione usavano giusto per colorare la pagina e vivacizzarla. Ben presto però divenne un piacere a sé, un piacere irrinunciabile che mi quietava a differenza della scrittura. L'attività stessa del fotografare, come lessi qualche anno più tardi in un libro di Susan Sontag, ha un effetto calmante e placa. Quella sensazione generale di disorientamento che i viaggi rischiano di esacerbare. Era esattamente quello che provavo ogni volta che salivo sulla mia utilitaria, ormai alquanto ammaccata, per attraversare l'isola, e mi pareva di avventurarmi lungo una strada ignota che non sapevo dove mi avrebbe portata. Il paesaggio era familiare, eppure la via era sconosciuta, e dunque tentavo di addomesticarla guardandola attraverso un obiettivo. In altre parole, la macchina fotografica mi aiutava a dare una forma riconoscibile a quell'indefinito sentimento di appartenenza che a tratti c'era e a tratti no. Mi inventai anche una camera oscura, attrezzando uno stanzino che sembrava fatto apposta, senza finestre, con una vasca e un rubinetto. Era una specie di lavanderia interna che divideva in due la nostra casa, quella che sorgeva a pochi passi dal litorale e che la notte risuonava di mare e di onde lunghe. Passavo ore chiusa là dentro, immersa in una luce rossastra, a sviluppare e fissare negativi e a sorvegliare le mie immagini che affioravano dentro il liquido trasparente delle bacinelle. Venivano su, precisandosi a poco, come una memoria che stentasse a risalire in superficie. Comunque non sono mai diventata una professionista e le mie fotografie, ecco, diciamo che sono senza infamia e senza lode, ma ce n'è una che mi è riuscita particolarmente bene e che mi piace davvero, anzi, ne vado orgogliosa. L'avevo scattata in un paese del Siracusano e ritraeva due bambini, un maschietto e una femminuccia, intenti a giocare per strada davanti a una casa povera, malmessa, sotto una sbandierata di lenzuola stese ad asciugare. Facevano un gioco che non avevo mai visto. Lei sedeva sopra un cartone poggiato a terra, come un tappeto, allineando oggetti, una scodella rotta, una scopa senza manico, un coperchio di pentola, un bambolotto nudo. Lui stava in ginocchio, dentro una valigia, una vecchia valigia aperta e addossata al muro, e prendeva le cose che gli passava la bambina per sistemarle accanto a sé, nella valigia. In un certo senso era il gioco che stavo facendo anch'io. Nel frattempo continuavo a insegnare. Ero come tante, una professoressa senza cattedra, con la sede che cambiava di anno in anno, e così finì a Riesi, in una scuola media. Tutte le mattine con la mia 500 abbandonavo la piana di gelo e mi arrampicavo su per la montagna che, tornante dopo tornante, mi conduceva fino a destinazione. Riesi era un vecchio borgo di circa 3.000 abitanti, un tempo famoso per le miniere di zolfo, ormai in disuso, e per le lotte degli zolfatari, uomini duri, che facevano paura quando uscivano arrabbiati dal sottosuolo. Vivevano nelle tenebre, ma guadagnavano più dei loro padri che lavoravano la terra all'aria aperta. E proprio per merito di quel salario da operaio, meno precario della paga di un bracciante, erano molto ambiti dalle ragazze, come testimonia un diffuso stornello popolare. Zolfataro lo voglio e non contadino, perché di seta mi fa il grembiulino. In classe avevo un numero spropositato di ripetenti, ragazzi grandi, che si vergognavano di dover rimanere fermi e buoni nei banchi, come i loro compagni più piccoli, carusi, di 8-9 anni, e questi ultimi a loro volta erano già pastori, abituati a camminare dietro le pecore, e nei banchi ci stavano stretti. Non era facile catturare l'attenzione di un simile uditorio, e le mie colleghe mi avevano avvertita: attenta, ci mettono niente a tagliarti le gomme della macchina. Ma forse perché ero molto giovane e molto missionaria, ci intendemmo alla perfezione. Va detto però che i timori delle mie colleghe erano tutt'altro che infondati. Riesi, il paese degli zolfatari, era diventato il regno dei di Cristina e la violenza era entrata a far parte delle normali relazioni quotidiane. Insomma, un modello di vita. Giuseppe di Cristina, che all'epoca era il capo dei capi, e non per niente l'avevano soprannominato la tigre, discendeva da una famiglia di antico stampo mafioso. Secondo il pentito Antonino Calderone, i di Cristina erano boss incontrastanti di Riesi da almeno 3 generazioni ed erano elettori di potenti uomini di governo, sia democristiani che del Partito Repubblicano. Giuseppe era l'ultimo arrivato, ma faceva onore alla tradizione familiare e infatti era coinvolto, come rivelerà in seguito un altro pentito di mafia, Tommaso Buscetta, nell'assassinio del presidente dell'ENI, Enrico Mattei, nonché nel rapimento e nella sparizione del giornalista Mauro De Mauro. Questo tanto per spiegare l'atmosfera che si respirava in paese. Insomma, non si può dire che mi fosse capitata una sede tranquilla. E tuttavia Riesi non era solo il regno di Giuseppe e di Cristina. Un altro uomo, Tullio Vinai, aveva scelto quel luogo per costruirvi un centro valdese. Al nord, Vinay era già celebre per aver fondato Agape, una comunità ecumenica dove vivevano e lavoravano assieme giovani di fedi diversi che venivano da tutta Europa. Un esperimento innovativo di grande apertura sociale. E a Riesi il centro valdese si chiamava Servizio Cristiano ed era improntato alle stesse idee. Non era una comunità chiusa in se stessa, al contrario, il suo proposito era di intervenire sulla realtà circostante e così era sorta un'officina meccanica che dava lavoro a parecchi uomini, mentre per le donne era nata una cooperativa, la prima cooperativa di ricamatrici. Riunire le ragazze e farle uscire di casa per 8 ore filate da principio sembrava una follia, mi raccontò la signora Vinay quando la conobbi. Non l'ho mai chiamata in altro modo, perciò non ricordo il suo nome. Dunque l'officina, la cooperativa, erano iniziative piccole ma interessanti, perché suggerivano la possibilità di uno sviluppo meno aggressivo alla portata di tutti. Ma la cosa che mi colpì maggiormente quando visitai il centro per la prima volta fu il contrasto tra il paese, scuro, arroccato, polveroso, e la bellezza di quel posto, con la sua architettura moderna, funzionale, e i fabbricati immersi nel verde degli alberi e degli orti, fra i siepi di bougainville e olivi centenari. Un'oasi. Strinsi amicizia con una giovane assistente sociale che si era trasferita lì da Torino e ogni tanto dopo la scuola mi fermavo a pranzo da lei. Aveva un monolocale dove poteva cucinare per gli amici, altrimenti c'era la mensa comune. Mangiare da soli o in compagnia era una libera scelta. Al centro valdese la comunità non sopraffaceva l'individuo, non invadeva il suo spazio. Dopo rientrava a Gela, scendendo per i tornanti con la mia solita 500 blu. E fu proprio un giorno di quelli, mentre guidavo verso casa, che ebbi un incontro diretto con l'altra Riesi. Doveva essere febbraio, perché i mandorli erano fioriti e il vento trascinava i petali, a mucchi bianchi e rosa, sulla carreggiata deserta. Ma la scena che mi si presentò d'un tratto, una svolta della strada, non aveva niente di idilliaco. Vidi un'auto, ferma da un lato, sul ciglio di uno strapiombo, e un uomo solo, riverso sul volante. Fuori, attorno alla macchina, c'erano 3 o 4 persone a piedi che si muovevano in una specie di balletto che mi parve strano, sconclusionato. Lì per lì pensai ad un incidente. Cos'altro poteva pensare una ragazza abituata alle strade di Bologna? E da brava cittadina fermai la 500, tirai giù il finestrino e chiesi: «Avete bisogno d'aiuto?» Uno di quegli uomini si staccò dagli altri, mi venne vicino e pronunciò una frase perlomeno singolare. «Lei è femmina», disse. «Se ne vada, se ne vada!» Io, beh, dire a una femminista conclamata come me «è femmina, se ne vada», c'era di che rivoltarsi, ma non lo feci, perché sentì qualcosa nella voce di quell'uomo, qualcosa che mi costrinse a tirare sul finestrino, rimettere in moto e proseguire in silenzio per la mia strada. Mi ci vollero molti giorni per capire cosa era successo, ossia che ero stata un'involontaria e inconsapevole testimone di un agguato di mafia. A volte, quando ci ripenso, mi chiedo: chissà se oggi, in una situazione analoga, me la caverei così a buon mercato solo per il fatto di essere femmina. Ormai erano passati quasi 3 anni dal mio ritorno nell'isola ed ero stata dappertutto, ma non a Graniti, sebbene fosse il mio paese. O meglio, per amore di precisione, il paese di mio padre, dove ancora avevo una casa e uno zio. La nonna era morta da tempo, subito dopo mio padre, stroncato da un infarto a 52 anni. Non riuscivo a decidermi, avevo paura di ritrovare tutto uguale o tutto diverso. Quando infine mi risolsi a tornare, scoprì che non era cambiato nulla, quasi, almeno nel paesaggio. Man mano che mi avvicinavo, riconoscevo i colori della campagna, i frutteti, le coltivazioni di arance, vaniglia, e più in là il fiume, l'Alcantara, che scorreva trasparente e gelido, come sempre, come al tempo degli arabi che gli avevano dato quel nome. Alcantara, arcata, per via di un ponte romano che lo scavalcava, E prima del bivio per Graniti, la provinciale continuava ad attraversare il centro abitato di Caggi, il comune che aveva nel suo stemma una cupola saracena. Sì, era tutto come una volta, solo che ora, all'ingresso del paese, il cartello stradale riportava un nome difforme da quello del ricordo. Caggi aveva perso la sua gutturale dolcezza ed era diventato un Gaggi. Non so bene perché, ma in quel momento, guardando quel cartello che tagliava un'antica radice, mi venne in mente il rumore notturno della risacca sul litorale di Gela. Pensai al mare, alle onde che portavano sulla spiaggia l'eco della riva africana e del nostro comune, millenario passato, di quell'epoca splendida e remota in cui Palermo era la città delle 300 moschee. Ma Gaggi non era più Gaggi e gli arabi di Sicilia non erano più i conquistatori che davano il nome alle fiumane e ai paesi, erano gli immigrati che riempivano la casba di Mazzara, per esempio, erano i tunisini del porto che lavoravano in nero e imprecavano in siciliano. E all'improvviso mi venne voglia di attraversare il Mediterraneo per far visita agli uomini e alle donne di quel sud differente, eppure simile, per tanti aspetti, al mio. E così feci. Lasciai la scuola, benché mi avessero rinnovato l'incarico, e scesi a sud, sempre più a sud, portandomi dietro solo la macchina da scrivere e quella fotografica. Alla fine del 1974 ero in Africa occidentale, ad Accra. Una città viva, esuberante, che amava la musica, la danza, le sue donne erano potenti, gestivano affari, controllavano il commercio. E anche se la modernizzazione cominciava a insidiare il loro dominio, erano ancora signore incontrastate dei mercati. L'amica che mi introdusse nel loro mondo frenetico frequentava l'università e portava un paio di occhialetti tondi che si toglieva soltanto per ballare. Si chiamava Nahnirley. Tuttavia, per amore del suo fidanzato italiano, si faceva chiamare Naniela. E io naturalmente disapprovavo, perché i nomi per me erano una cosa sacra. E comunque non mi mancava niente ad Accra, a parte il treno. Sentivo nostalgia delle stazioni, dei miei lunghi viaggi, con la fronte appoggiata a un finestrino e anche, devo pur dirlo, delle uova verdi di Nonna Maria. Ah, quanto mi sarebbe piaciuto un viaggio in treno, ma sembrava un sogno irrealizzabile. Perché in Africa, come è noto, le ferrovie sono una rarità. Un treno però esisteva. Lì, dove mi trovavo, un vecchio treno coloniale che collegava Accra a Kumasi, l'antica capitale dell'impero Ashanti. Non lo prendeva nessuno, perché per fare 200 chilometri impiegava tutta la notte, contro le 5 ore in trotro, che sono, giusto per capirsi, i minibus che vanno lungo le piste di Terra Rossa. Il treno era dunque uno spreco di tempo, ma una notte valeva bene la soddisfazione di un desiderio. E insomma lo presi. Le carrozze erano rabberciate alla meno peggio, ma il servizio a bordo manteneva una pretesa di lusso e a una certa ora mi venne addirittura offerto il tè in una tazzina di finissima porcellana con la riga azzurra attorno al bordo. Avevo perfino un bagno privato con una doccia arrugginita da cui non usciva nemmeno una stilla d'acqua. Trascorsi la notte, distesa sul mio letto di ferro, a osservare i fuochi dei villaggi che si accendevano nel buio prima di scomparire da capo nella foresta. A ogni stazione la notte si animava di nuovo e si riempiva di donne che vendevano platano fritto, pollo con arachidi e purè di manioca, mentre i loro bambini saltavano sul tetto delle carrozze, facendole risuonare. E poi il treno ripartiva di colpo. Io scivolavo in avanti, rischiando di finire sul pavimento, ma non mi importava, era come dormire sulle ginocchia di mia madre.
Le infinite volte che inestimabile e inafferrabile, la tua assenza che mi appartiene. Siamo indivisibili, siamo uguali e fragili, e siamo già così lontani.
Come posso fare per raggiungerti adesso?